Eccoci qua, ancora un ben trovate, ben trovati sugli 87 e 9 modulazioni di frequenza di Radio Onda Rossa. Andiamo ovviamente a cominciare con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Quali sono le questioni in ballo? Ma ce n'è principalmente una, che è quella relativa alla bagarre sulle cosiddette nomine. Insomma, si sta chiudendo un po', si sta avviando a chiusura la lunga, più che partita a scacchi, insomma sembra un po' una mischia di rugby, per decidere dove piazzare questo o quell'altro. Si vedrà, insomma, poi se le tensioni che si sono verificate all'interno della maggioranza in qualche modo si andranno a riverberare anche altrove. Di solito no, però insomma sicuramente sono stati momenti piuttosto tesi. E poi che cos'altro troviamo sui giornali? Sicuramente c'è un po' di cronaca varia, di ogni tipo, e le questioni dagli esteri riguardano ovviamente ancora l'Ucraina. E però c'è anche chi ricorda, e noi lo faremo nel corso della mattinata, le elezioni in Turchia che stanno per arrivare. Insomma, sono probabilmente, ecco, senza enfasi, la tornata elettorale più importante degli ultimi anni per il paese. E poi, diciamo, qua e là c'è anche la mobilitazione contro il caro affitti per gli universitari e le universitarie, anche se vedremo più che altro su alcune testate. Detto questo, cominciamo con la prima pagina di oggi, il Corriere della Sera, che in realtà, diciamo, non apre sulle nomine, ma apre con una notizia di cronaca da Milano, una fotonotizia abbastanza impressionante. In una via nei pressi di Porta Romana, un rogo e una nuvola di fumo per l'incendio di un furgone con bombole d'ossigeno, l'esplosione, le fiamme, la nube nera, chiosa il Corriere, paura a Milano, 200 evacuati, sembrava un attentato, raccontano i testimoni. Poi la questione del giorno, politica, trovata l'intesa sulle nomine, Pisani alla polizia, passa la linea della Premier anche sulla finanza, dal PNRR 660 milioni per alloggi agli universitari. Aldo Cazzullo prende la parola per un corsivo dal titolo Riforme e paure. È interessante sottolineare come, diciamo, continui ad essere il Corriere della Sera un giornale quotidiano molto tranquillo nell'analisi di quello che fa il governo, molto sobrio, insomma non schierato, per carità, però insomma neanche critico, particolarmente critico. Le male lingue insinuano che questo sarebbe dovuto all'idea di Cairo di fare un'offerta per prendersi Mediaset, le reti Mediaset in particolare, e da qui, diciamo, la linea di un Corriere della Sera che non deve mettere troppa ansia al governo. Vedremo se saranno soltanto male lingue oppure no. Poi abbiamo l'Ucraina, Zelensky, il viaggio a Roma, si lavora all'incontro col Papa, piano per il fine settimana, vedrà Meloni e forse Mattarella. Ancora per gli esteri, la parola Kemal Kılıçdaroğlu, il contendente di Erdogan alle elezioni turche. Batto Erdogan, no una Turchia autoritaria. Kemal Kılıçdaroğlu, il Gandhi turco, pronto alla sfida con Erdogan e avanti nei sondaggi. Poi, diciamo, sarà interessante vedere il futuro, perché intanto devi vincere le elezioni Poi non è per nulla detto che Erdogan, anche in caso di sconfitta elettorale, se ne vada. L'ultima volta che ha perso le elezioni, le amministrative, ha annullato tutto e ha fatto rifare le elezioni, poi le ha riperse a Istanbul e Ankara, però ecco il personaggio è così. Kılıçdaroğlu poi ha una serie di proposte molto interessanti, ma insomma alcune di queste sicuramente metterebbero l'Unione Europea, per dire, in una situazione, se non di imbarazzo, comunque di attenta analisi, perché ha già fatto sapere che bisogna anche farla finita, o comunque bisogna rinegoziare l'idea che la Turchia sia il gendarme dell'Europa a sud-est. E quindi insomma gli scenari che si aprono sono interessanti, ma chiaramente primo fra tutti è la speranza che Kılıçdaroğlu possa finalmente mandare a casa Erdogan. Vedremo un po'. E poi per quanto riguarda le politiche comunitarie, molto interessante il pezzo di Paolo Valentino, che scrive: si muovono 9 paesi, l'Europa prova a superare il tabù dell'unanimità. Sono successe 2 cose importanti in Europa negli ultimi 7 giorni, scrive Valentino, e sono entrambe passate quasi inosservate in un panorama mediatico sempre più bulimico e iperattivo, che però, essendo bulimico e iperattivo, poi diciamo delle cose veramente rilevanti spesso non si occupa, oppure se le lascia passare sotto il naso. Il 4 maggio, noi leggiamo la prima, i ministri degli esteri di 9 paesi hanno lanciato un'iniziativa senza precedenti per riformare il sistema di voto dell'Europa. L'iniziativa è di Germania, Francia, Belgio, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo, Finlandia e Slovenia, per superare l'obbligo dell'unanimità su politica estera, difesa e fisco. Insomma, sarebbe una rivoluzione quella del voto a maggioranza. Poi che ci si possa arrivare è un'altra cosa, ma insomma sicuramente è un passo molto importante, e che poi prima o poi si dovrà fare, ecco, di riffo o di raffa. Comunque, così la Repubblica, così il Corriere. La Repubblica apre anche lei sulle nomine, scelte di governo, il patto delle nomine, blitz di Meloni in accordo con Salvini, Pisani capo della polizia e Sergio Futuro amministratore delegato della RAI. Vince la linea Mantovano, che è uno di quelli che più contano dentro Fratelli d'Italia, diciamo in seconda fila, ma fra quelli che muovono i burattini. Sul comando della Guardia di Finanza, è intesa sull'investitura di De Gennaro. Il PD accusa un vulnus, la sostituzione anticipata di Giannini. E poi ritorna Lollobrigida, natalità, frase shock di Lollobrigida: esiste l'etnia italiana e va difesa. Poi dovrà spiegarci, diciamo, come si colloca l'etnia italiana, ecco, in che misura si è etnicamente italiani, in che misura non lo si è. Bisognerebbe chiedere, invece di indignarsi e basta, bisognerebbe chiedere a Lollobrigida, diciamo, quali sono i punti che lui intende come dirimenti per valutare se uno è etnicamente italiano o no. Comunque, questo è questo è quanto. Il cognato ci ricasca, anzi il ministro ci ricasca, scrive Sebastiano Messina. Poi vabbè, abbiamo anche qui l'esplosione a Milano, per fortuna senza vittime. Poi una lunga intervista a Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, campione d'Italia. E poi anche qui la guerra in Ucraina, Zelensky a Roma, domani incontra Papa Francesco e poi Mattarella. E anche questo, insomma, l'abbiamo visto sulle sulla prima pagina del Corriere. Così la prima di Repubblica. Il Manifesto è probabilmente l'unico quotidiano che abbiamo sotto mano che apre ancora con le proteste degli universitari sul caro affitti, la vita agra, il governo sblocca 660 milioni per gli alloggi universitari, ma sono briciole di cui trarranno vantaggio soprattutto i privati. Da Venezia a Napoli cresce la protesta delle tende davanti agli Atenei per il caro affitti, mentre monta l'allarme per i prezzi drogati dei prodotti alimentari. E così il Manifesto, che poi all'interno, diciamo, tutte queste questioni le legge sempre come con l'ottica dal punto di vista dei fuorisede, anche per quanto riguarda la questione inflazione. Poi dal caro affitti alla sanità, 3 mesi per un intervento di tumore, disastro sanità, 103 pronto soccorso tagliati, liste d'attesa infinite, violenze sul 31% dei medici. Questa è la fotografia della sanità italiana che si desume dal rapporto civico sulla salute 2023. Poi abbiamo anche qui le nomine: Meloni e Mantovani fanno Mantovano fanno l'emplen. Poi abbiamo sulle riforme, l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia la rallenta al Senato e Salvini minaccia, e un'intervista al primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, che dice che bisogna tutelare i figli delle coppie omogenitoriali. Quindi abbiamo le altre notizie dagli esteri, dall'Ucraina abbiamo detto, dal Medio Oriente, i raid dell'aviazione israeliana, i missili da Gaza, e la cultura va segnalata questa sicuramente, anche per quanto riguarda la prima pagina, l'addio a Grace Bunbury, che è stata la prima cantante afroamericana a calcare i grandi palcoscenici dell'opera. Morta a 86 anni la mezzosoprano che cantò al Festival di Bayreuth nel lontano 1961 con grave scandalo per molti, non per tutti, ma per molti sì. Avvenire, e qui ancora un'altra apertura: liberi di partire, il messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato da parte del Papa, e l'Europa alza nuovi muri e stringe le regole. Se emigrare deve essere una scelta, rimuovere le cause che ne fanno una necessità, dice il Papa. Poi Zelensky domani sarà a Roma, possibile incontro con Francesco e con la Premier Meloni. E poi sempre su queste questioni interviene Paolo Lambruschi con un editoriale dal titolo Gli effetti della guerra mondiale a pezzi, il diritto negato di vivere a casa. Quindi abbiamo la questione carceri, di cui il quotidiano continua a occuparsi meritoriamente. Nel silenzio, 2 detenuti morti in sciopero della fame, la denuncia di agenti penitenziari e garante, colpevole disattenzione. È accaduto ad Augusta in Sicilia, dove è andato in scena per settimane un silenzioso sciopero della fame. Dall'inizio dell'anno 45 le persone che hanno perso la vita in carcere, 17 i suicidi. E poi una notizia di queste che sembrano, come dire, secondarie, ma non lo sono. Ecco come salvare l'insalata in busta, scrive Giovanni Maria Del Re, le strategie per il riciclo degli imballaggi. La partita è ancora agli inizi, Ma lo scontro è già entrato nel vivo. Parliamo della proposta di regolamento sul riciclaggio degli imballaggi presentata lo scorso novembre dalla Commissione europea e che ha appena avviato il suo iter legislativo tra Consiglio europeo e Parlamento europeo. L'Italia è in prima fila tra i critici, non ne avevamo dubbi, chiede di fare una direttiva e non un regolamento per lasciare più flessibilità agli Stati. Non avevamo dubbi neanche su... questo. Così la prima pagina di Avvenire, poi abbiamo da segnalare il Messaggero, che ha una prima pagina insomma piuttosto eterogenea, perché vabbè, a centro pagina campeggia, non poteva essere altrimenti, la foto dei giocatori della Roma che festeggiano il gol che ha portato alla vittoria ieri nella semifinale di Europa League. Poi abbiamo il titolo principale per i nuovi vertici di Polizia e Guardia di Finanza, l'ok definitivo per le ricette elettroniche, via libera del Consiglio dei Ministri alla semplificazione, prescrizioni sul telefono e durata fino a un anno. E c'è parecchio spazio per la questione affitti. Università rintenda, fondi sbloccati per gli alloggi, uno stanziamento da 660 milioni per nuovi posti letto, e Gianfranco Viesti che sostiene la necessità di un maggiore sostegno agli studenti nell'interesse del paese vista la presenza di pochi laureati. Così il Messaggero. E poi che cos'altro da segnalare? E vabbè, il Domani è tutto quanto sulle nomine, sulla Meloni piglia tutto. Poi vabbè, il Riformista ha smesso di occuparsi delle questioni della giustizia, diciamo, se ne occupa a meno rispetto in passato, per cui attendiamo tempi migliori. Il Dubbio apre con una questione molto importante, seppur anche questa apparentemente di nicchia, visto che interessa apparentemente solo il mondo dell'avvocatura. L'ultima calunnia sugli avvocati: veicolano le minacce dei mafiosi rinchiusi in galera. Secondo un cronista veneziano, un'arringa difensiva di un avvocato sarebbe un tentativo di intimidazione. Accuse volgari, la replica. E questo avviene in Veneto, diciamo, ma in misura e forma diversa è avvenuto e avviene anche altrove. Poi abbiamo altre questioni tecniche, la più importante delle quali arriva dalla Procura di Civitavecchia, dove è giunto un diktat, scusate, che impedisce l'ingresso ai penalisti. Si parla di Turchia, anche qui con molta attenzione, anche perché l'avvocatura in Turchia è stato uno dei bersagli preferiti di Erdogan. E poi la frontiera fra Stati Uniti e Messico: il Covid è finito, boom di migranti dal Messico, 10.000 ingressi illegali, è finita una sorta di un provvedimento che peraltro era stato fatto addirittura da Trump, che in qualche modo, visto il Covid, metteva dei limiti piuttosto draconiani all'ingresso dalla frontiera messicana, e ora ovviamente la pressione si è fatta più alta. Mi pare che sia davvero tutto per quanto riguarda le prime pagine. Il Foglio purtroppo non ci offre molto per quanto riguarda i titoli, e però all'interno ci sono cose interessanti. Non possiamo però astenerci dal breve pezzo che il Foglio stamattina dedica al ministro Lollobrigida, Lollo dall'etnico all'etico. Se dovessi dire la mia liberamente, azzarderei che mi sembra più insensata la convocazione degli stati generali della natalità, che poi non sappiamo dove metterli, che nemmeno il demenziale dibattito sulla sostituzione etnica. C'è però questo bizzarro ministro di Munchausen capace di risollevarsi da solo dai suoi sprofondi tirandosi per la chioma. Insomma, il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che non contento dell'astrusità del tema natalista ha pensato bene di shakerarlo, si scusi l'anglismo, con quello sostitutivo a lui caro. Credo sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana, per cui è un falso problema, dice Lollobrigida. Esiste però una cultura, un'etnia italiana, che in questo convegno immagino si tenda a tutelare, se no non avrebbe senso. Esiste quello che la Treccani definisce raggruppamento linguistico-culturale. Ora, appellarsi alle enciclopedie non è mai una gran trovata, nemmeno per il ministro di Munchausen. Si finisce per appellarsi pure alla Crusca, ma se bisogna essere affezionati a quello che viene definito il nostro ceppo linguistico, il nostro modo di vivere, dalla sostituzione etnica siamo passati alla sostituzione etica. Così parlò Lollobrigida, ai noi, e con le note di e su Lollobrigida possiamo dichiarare conclusa anche la prima parte della nostra rassegna stampa. Breve intermezzo musicale e poi passiamo agli articoli all'interno. We shall overcome. Shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall. I do believe. Allora, ovviamente Pete Seeger, We Shall Overcome, le 8:52, minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a cominciare anche la seconda parte della nostra rassegna stampa. Allora, così come abbiamo fatto per le prime pagine, andiamo a cominciare la lettura dell'interno dei quotidiani partendo dal Corriere della Sera. Pagine e pagine sulla questione nomine, che è quella più calda oggi a livello politico. Perdiamo un po' di tempo qui, poi dopo cercheremo di andare un po' più rapidi. E allora, che scrive il Corriere? Intanto la polizia, che era una delle nomine più attese, sia Pisani al vertice, c'è l'accordo sulla finanza, via libera al dopo Giannini per le fiamme gialle, Andrea De Gennaro, e si sblocca anche la RAI. E il ritratto di Lamberto il ritratto di Pisani lo fa Giovanni Bianconi e, come dire, a riprova di quanto abbiamo detto prima, diciamo, è un ritratto molto compito, delle polemiche forti sull'avvicendamento con Giannini, che è diventato prefetto di Roma. Si parla poco, appunto, storia di un cacciatore di boss scelto per aprire un nuovo corso e chiudere l'ultima stagione, fra parentesi, dall'arresto di Zagaria all'assoluzione dopo le calunnie di un ex camorrista, scrive Bianconi. Su tutta l'operazione, scrive invece Monica Guerzoni, nella pagina successiva passa la linea Meloni-Mantovano, così la Premier ha imposto l'accelerazione, ma salvaguardate il ruolo di Giorgetti. Ecco, su questo, diciamo, mi sembra un po' forte come frase, perché il povero Giorgetti per l'ennesima volta ha detto una cosa e gli hanno fatto esattamente il contrario. Però, appunto, in questo momento, stante anche chissà grandi futuri rivolgimenti all'interno del panorama radiotelevisivo italiano, il Corriere è molto cauto. E poi, a proposito di radio e TV, c'è la RAI a pagina 5, ecco Sergio per la guida della RAI, la partita su direzioni e palinsesti. Lunedì la nomina di Rossi come direttore generale, conferme su Chiocci al TG1, preziosi verso il TG2. Per capire, diciamo, chi sale e chi scende, secondo il Corriere c'è la Costa Magna, che a un certo punto era stata anche in pregiudicato di essere candidata alla guida della Regione Lazio, sostenuta dalle 5 Stelle, avrebbe spuntato la conduzione di un programma del sabato pomeriggio su Rai 2. Guarda un po', ma non è il primo, diciamo, di casi di questo genere, vedremo dopo perché. Ma soprattutto, diciamo, fra i grandi ritorni per una Rai di un certo tipo, pare che dovrebbe tornare in Rai anche l'immarcescibile Claudio Lippi. E poi c'è un'intervista alla conduttrice di Restart, Annalisa Bruchin, rampissima di lancio, che dice che non è vero che si lottizza, è tutto, prima era sbilanciato, prima la situazione era sbilanciata, adesso è bilanciata, e io personalmente sono a disposizione dell'azienda, che è un modo di dire per dire fatemi fare qualcosa, la qualunque la faccio. Poi, che cos'altro? Finita questa lunga e faticosissima pagina relativa alle nomine, andiamo a Lollobrigida a questo punto, di cui si parla a pagina 8. Persino il Corriere, che come abbiamo visto è piuttosto cauto col governo, diciamo, si fa molta fatica a prendere le misure di Lollobrigida. L'allarme sulla natalità e Lollobrigida, quindi la prendiamo molto larga, l'allarme sulla natalità e Lollobrigida tutelare l'etnia italiana. Polemiche sul ministro, Schlein parole sbagliate, nascite tema cruciale, dice Mattarella, servono politiche attive. E vabbè, dell'etnia magari ci evitiamo di parlarne. E nella stessa pagina le parole di Francesco Longobardi o Tommaso Longobardi, visto che viene definito con due nomi, forse Tommaso, guru social di Meloni e già collaboratore di Gianroberto Casaleggia, che a proposito la Costamagna, l'ex di Casaleggio, tutte caselle che si vanno a chiudere. E poi, se avevate, diciamo, stavate iniziando a avere delle crisi d'astinenza elettorale, se siete fra quelli che tutte le mattine vanno a compulsare febbrilmente i sondaggi elettorali, ecco, c'è una nuova tornata elettorale adesso, questo weekend e fra 15 giorni, e poi ce ne sarà un'altra, c'è sempre una tornata elettorale, quindi non temiamo. Voto nella città, il test per i partiti. Si vota però, fra l'altro, in una serie di città, insomma, alcune anche medio grandi come Brescia o Ancona, non sono proprio cose da poco. Qui nel Lazio a Latina, il centro-sinistra prova a riconquistare Siena, Pisa e Vicenza, il centro-destra cerca il ribaltone ad Ancona e Brescia. Così la questione politica generale. E poi andiamo a leggere la lunga intervista a Kemal Kılıçdaroğlu, candidato alle elezioni in Turchia, che è probabilmente una delle pagine più interessanti della stampa di questa mattina. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too tight. Sarà primavera, il regime autoritario stavolta è finito, speriamo bene. Parla il grande turco che può battere Erdogan dopo 20 anni, nei sondaggi è sopra il 50%. Lunga intervista a Kılıçdaroğlu, che dice che riuscirà a battere Erdogan stavolta, riguardo il terrificante terremoto di alcuni mesi fa in Turchia e in Siria. Dice la causa del disastro del 6 febbraio è da ricercare nelle relazioni clientelari che hanno portato a ignorare le regole base nella costruzione degli edifici, a dispensare condoni per costruzioni di scarsa qualità. Mentre le squadre di soccorso cercavano di salvare vite, alcuni facevano operazioni di bassa lega. Per esempio la nostra Mezzaluna Rossa, un'istituzione per noi, ha venduto materiale che doveva essere dato gratis ai cittadini. Nelle prime 72 ore le più critiche, i soldati non sono stati impiegati. Poi racconta che è stato raggiunto un accordo sulle politiche economiche, educative, sociali e di politica estera insieme agli altri membri dell'alleanza assai variegata che hanno candidato. La questione curda verrà risolta in Parlamento. E ancora, diciamo, tutta una serie di dichiarazioni che hanno però come filo comune la necessità di convincere, in questo caso evidentemente una platea straniera, della possibilità di vincere le elezioni. Poi, da un aspirante presidente della Repubblica a un ex presidente, parliamo di Donald Trump, che è stato intervistato niente poco di meno che dalla CNN, cioè la arcinemicissima televisione di Trump, che però negli ultimi tempi, diciamo, ha molto moderato, come dire, il suo atteggiamento, esattamente come ha fatto dall'altra parte della barricata la ultra-trampiana Fox. Tutte e due le principali reti di all news statunitensi, diciamo, si sono ricollocate o stanno cercando di ricollocarsi un po' più verso il centro, chiaramente in molti casi, diciamo, facendo arrabbiare parte della propria audience. Scrive Viviana Mazza: in insulti e bugie, Trump Show, e piovono critiche sulla CNN. Il ritorno sulla TV nemica, le elezioni del 2020 truccate, il 6 gennaio, una giornata bellissima, i condannati per l'assalto al Congresso, li grazierei. Gli abusi sessuali alla giornalista Jane Carroll, una tizia fuori di testa. Beh, diciamo che non è un Trump molto diverso da quello che ci aveva, che c'era familiare. Mi pare che per quanto riguarda la lettura del Corriere con le notizie dagli Stati Uniti possiamo dichiararci soddisfatti, e allora andiamo a questo punto a dare un'occhiata a Repubblica. Anche Repubblica ovviamente apre con tutta la partita delle nomine: RAI, la polizia, la guardia di finanza. Qui diciamo si dà una lettura un pochino più se non drammatica, diciamo tesa, di come sono andate le cose. L'ultimo vertice, poi il patto, scrivono Ciriaco e Foschini nel retroscena, così la Premier e Salvini hanno piegato i ministri. Via libera tra le tensioni alla linea di Mantovano, Giorgetti e Crosetto cedono su De Gennaro e lite sulla RAI, ma in Consiglio dei Ministri Meloni blocca la Lega. Questa è un po' la sintesi della giornata. E poi che cos'altro abbiamo? L'emergenza alloggi nelle università, pagina 6, posti letto sbloccati, gli sgravi per i privati, ma servono aiuti strutturali, dice la Schlein. Via libera dell'Unione Europea dopo la richiesta da Roma di chiarimenti sul piatto 660 milioni del PNRR. E poi abbiamo gli studenti di Bologna sotto ricatto degli speculatori, affitto folle e metà in nero. E poi c'è Lollobrigida, anche qui Lollobrigida ci ricasca. Lettrina italiana a rischio per il calo delle nascite, del ministro che aveva parlato di sostituzione ora chiede più tutele. Insomma, continua a non arrendersi all'idea della sostituzione etnica. Quindi la questione dell'intelligenza artificiale, delle regole, dei check and balances, come si dovrebbe dire, al suo utilizzo e alla sua diffusione, ne parla Pierluigi Pisa, pagina 13, intelligenza artificiale, i paletti dell'Europa, riconoscimento facciale vietato nelle strade. E questa è sicuramente una buona notizia. Il riconoscimento facciale nelle strade è ormai purtroppo una triste realtà in molti paesi retti da regimi dittatoriali. Strasburgo approva il testo della proposta di legge per regolare l'intelligenza artificiale a partire dall'utilizzo della videosorveglianza, almeno per adesso, perché poi, insomma, sappiamo che basta un'emergenza sicurezza anche non troppo pesante e subito ci si ripensa. Che cos'altro da segnalare per Repubblica? Beh, c'è questa lunghissima intervista a De Laurentiis, ma ce la possiamo tranquillamente risparmiare. L'ultima segnalazione è per la è per l'economia e per l'infinita telenovela Ita già all'Italia. Se ne parla a pagina 22. Ita, l'ingresso di Lufthansa accumula un nuovo ritardo, pesano le cause degli ex dipendenti all'Italia e i dubbi del governo sul ruolo di Fiumicino. La paura, insomma, è che in qualche modo lo sbandierato protagonismo dell'aeroporto di Fiumicino da parte di Lufthansa poi potrebbe essere non così effettivo, mettendo in grave imbarazzo il governo. E anche, insomma, è Fiumicino il vero fiore all'occhiello del trasporto aeronautico civile nel nostro paese. Con questo chiudiamo la Repubblica e apriamo il Manifesto. Il Manifesto, diciamo, è l'unico quotidiano che oggi apre sia in prima pagina sia all'interno con il caro affitti. La vita agra la definisce il Manifesto, prendendo a prestito il titolo del famosissimo libro di Bianciardi, che però, diciamo, non si occupava proprio di questo. Comunque, dal governo solo un bluff, la protesta delle tende cresce e studenti accampati anche a Venezia, e da lunedì a Trento occupazioni e flash mob a Bologna, Perugia, Padova e Napoli. E poi il Consiglio dei Ministri sblocca 660 milioni, ma sono destinati ai privati. Alla Sapienza, la Schlein fischiata, ci sottolinea il Manifesto, e Conte. Beh, a quel punto avrebbero dovuto fischiare tutti e due. Se fischiano una sola è interessante, è una cosa interessante, ecco. Mettiamo così, da mettere agli atti, per chi li voglia mettere, chiaramente. E poi il Manifesto, nella pagina successiva, affronta anche il tema inflazione, sempre, diciamo, dall'ottica degli studenti e delle studentesse. La protesta degli studenti anche contro l'inflazione è creata dall'avidità per i profitti, la greed inflation. L'esecutivo prova a tranquillizzare sul boom della pasta e convoca un tavolo con le imprese, ma le associazioni dei consumatori minacciano 15 giorni di sciopero. Quindi oggi ho imparato almeno anche questo nuovo termine, che è la greed inflation. E che cos'altro? La sanità a pagina 5 con il report di Cittadinanza Attiva, disastro, liste d'attesa, 3 mesi per un intervento di tumore, mobilitazione permanente a difesa del servizio sanitario. Molti territori, soprattutto le aree interne, rimarranno senza casa di comunità. E poi c'è da segnalare l'intervista al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a pagina 6. Madri e padri gay, il governo ha paura, ma difendiamo i diritti. A Torino 200 sindaci, sì, alle trascrizioni, all'anagrafe. Il Parlamento deve intervenire perché serve una legge che garantisca un diritto dei minori riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale. Poi abbiamo gli esteri con la Colombia da segnalare. Petro all'attacco, Petro il presidente colombiano, Gustavo Petro all'attacco delle forze conservatrici. Il presidente decreta la fine della coalizione e sostituisce 7 ministri. La destra si è opposta alle sue riforme agraria, della sanità e del lavoro. Anche il Manifesto segnala come Erdogan perde terreno, è sotto di 5 punti nei sondaggi, ma insomma i sondaggi prendiamoli sempre con grano salis. Poi Michele Giorgio da Gaza, Gaza 29 uccisi, è un'altra notte di terrore. L'operazione israeliana va avanti, a Rehovot un missile palestinese colpisce un civile, il jihad islamico indica le condizioni per il cessate il fuoco. E ancora, diciamo, abbastanza negletta, a parte un po' di interesse mediatico i primi giorni, la crisi in Sudan. In Sudan a Jeddah spiragli di tregua, nel Darfur oltre 100 vittime, gli sfollati sono già 700.000. Il programma alimentare mondiale lancia l'allarme per altri 2 milioni e mezzo di persone a rischio fame. Quindi la pagina della cultura, dobbiamo segnalare assolutamente a pagina 10 la riedizione del immortale libro di su Toussaint Louverture, La rivoluzione dalla pelle nera, l'eroe per l'indipendenza di Haiti raccontato da un leader anticoloniale del Novecento. Torna per l'edizione Allegri il classico del 1960 del poeta e politico martinicano Aimé César. Gli insorti, ricorda Marco Bascetta che firma questo articolo, si ispiravano alle idee che avevano condotto alla presa della Bastiglia, gli insorti haitiani, ma a Parigi la schiavitù abolita nel 1794 fu reintrodotta nel 1802 per altri 40 anni. L'ex schiavo Toussaint, che aveva guidato l'isola dei Caraibi verso la libertà, fu costretto a dimettersi dalle truppe inviate da Napoleone, imprigionato morì a Fort de Joux nel 1803. E ancora a proposito di afroamericani e afroamericane, a pagina 12 Andrea Penna racconta la morte di Grace Bumbry, grande cantante lirica afroamericana. Se cantare rompe le barriere, morta a 86 anni la mezzo soprano afroamericana aprì pista nell'interpretare celebri ruoli dell'opera. La prima volta all'Opera e a Bayreuth, molteplici registri vocali, il sodalizio con la Scala nel Aida. Nel 1955 incontra il soprano Lotte Lehmann, fuggita dal nazismo, sarà la sua futura maestra, ottiene una borsa di studio, ma la scuola è segregata e allora lascia gli Stati Uniti per l'Europa. Questa la storia di Grace Bumbry. 9 e 15 minuti primi in questo momento, ci prendiamo un'ultima breve pausa musicale e poi passiamo agli altri quotidiani nazionali che ci mancano e alle cronache romane. Thank you. Eccoci qua di nuovo in voce, dovevamo ripartire prima, poi sono irrotti, rotto il Buenavista Social Club con Dos Gardenias. Allora come si fa a non dargli spazio? Allora, 9:22, proseguiamo la lettura dei giornali qui a Radio Onda Rossa. Dal Manifesto passiamo a Avvenire. Avvenire apre con all'interno della sezione sulle idee e i commenti, sostanzialmente diciamo sui contributi che arrivano dall'esterno, con un lungo pezzo sulla demografia indiana, in cui c'è anche molta retorica sulla demografia come quella, insomma, che ci si aspetta da parte cattolica, però ci sono anche delle notazioni interessanti. Scrive Gérard-François Dumont, che è comunque un demografo della Sorbona. Ecco perché l'India è diventato il paese più popoloso al mondo. Le ragioni che hanno determinato lo storico sorpasso sulla Cina: stabilità, assenza di conflitti civili o di grandi carestie, ma soprattutto la capacità di assecondare la transizione demografica, evitando di inseguire utopie politiche. Le rese agricole elevate consentono di nutrire una quota crescente e nettamente maggioritaria degli abitanti con la propria produzione alimentare. I progressi sanitari hanno ridotto la mortalità materna in età pediatrica. E poi nota giustamente Dumont: le misure coercitive per arginare l'espansione della popolazione, come la campagna di sterilizzazione forzata avviata negli anni 70, a un certo punto sono state interrotte, e i programmi educativi sulla demografia sono stati ben più efficaci, anche perché è vero che l'India ha sorpassato la Cina in numero di abitanti, ma è anche vero che il tasso di crescita è bassissimo ormai anche per l'India, e l'aumento dei numeri reali è giustificato dal fatto che la popolazione è molto ampia, ma insomma il livello di crescita anche lì, per fortuna, insomma, sta andando verso l'appiattimento della curva. Poi ancora, diciamo, politiche demografiche, ma di ben altro tipo. Pagina 5: nuovi respingimenti e più controlli, la vecchia Europa ora rialza i muri. Da una parte i progetti con filo spinato e recinzioni, dall'altra le decisioni dei governi di attuare una linea dura per arginare i flussi crescenti di migranti. Da Berlino, scrive Vincenzo Savignano, vertice fra Scholz e i territori, picco di domande d'asilo, giro di vite in Germania dopo il pressing dei Länder. Si stimano 300.000 richiedenti asilo nel 2023, i comuni non hanno più volontari per gestire questi numeri. Da Londra, la partita del premier Rishi Sunak, proteste e indignazione, ma sul progetto Ruanda, cioè diciamo l'invio di immigrati privi di documenti nel paese africano, l'esecutivo Tory tira dritto. La legge britannica sull'immigrazione irregolare prosegue il suo iter parlamentare, inaccettabile, dice l'arcivescovo di Canterbury. Tutto questo mentre il presidente della CE, siamo sempre nella stessa pagina, incontra i giovani oggi alle Fosse Ardeatine. Poi scusate, da segnalare, sempre per quanto riguarda Avvenire, c'è, ora lo troviamo sicuramente, la amarissima pagina dedicata alle carceri. Qui siamo a pagina 16, ce ne andiamo a Augusta, in Sicilia, in carcere altri due morti dimenticati. Si apre un canale con i detenuti, due vittime nella struttura di Augusta, al centro anche di un blitz antidroga. Dall'inizio dell'anno 45 decessi, fra cui 17 suicidi. E no a chiusure, dice il garante Palma, quello molto attaccato da Report, è l'ora dell'ascolto. E poi ce ne andiamo a Colleferro per il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Su Willy ci fu una violenza inaudita. È in corso il secondo atto del procedimento sull'omicidio di Colleferro del 2020, la drammatica ricostruzione del procuratore generale nel processo d'appello contro i fratelli Bianchi. Il legale di parte civile della famiglia ieri in aula, quell'agguato frutto di una spedizione punitiva. I due imputati sono stati condannati in primo grado all'ergastolo. E poi che cos'altro, sempre per quanto riguarda Avvenire, alcune note dagli esteri che sono relative all'Albania, dove domenica si tengono le elezioni amministrative che Riccardo Michelucci definisce un vero e proprio referendum sul governo di Edi Rama, e poi la Turchia, la vigilia del voto, e Diyarbakir, la più importante città curda, che spera di affossare il Rais. Grande attesa nella città curda, piena di bandieri degli oppositori dell'ISP. Siamo perseguitati da decenni, si deve ripristinare subito lo Stato di diritto. Esce di scena Ince, che era il terzo incomodo, avrebbe potuto essere il terzo candidato. Kılıçdaroğlu, lo sfidante di Erdogan, vicino al 50% nei sondaggi. Così Avvenire, con questo chiudiamo, e chiudiamo anche la nostra rassegna stampa nazionale ancora con la Turchia, le elezioni in Turchia, andando a vedere che cosa dice il Foglio, perché ci sono due interessanti articoli, tutti e due dedicati alla Turchia, che vale la pena di leggere. Il primo è quello di David Carretta, dal titolo Il silenzio dei 27. L'Unione Europea si è abituata all'autoritarismo di Erdogan e ora non ha un piano per un cambio di regime. Tre scenari, scrive Carretta, vediamo un po' quali sono. L'Unione Europea è rimasta rigorosamente in silenzio durante la campagna che sta portando la Turchia alle elezioni di domenica. Nessuna dichiarazione di sostegno a favore del presidente uscente Erdogan o del suo avversario Kılıçdaroğlu, che i sondaggi danno in testa. Nessun avvertimento su potenziali brogli o contestazioni. Sono state messe a tacere anche le critiche ordinarie a Erdogan per il veto alla Svezia nella NATO o il ruolo del suo paese nell'elusione delle sanzioni contro la Russia. Dopo il ventennio di Erdogan, la Turchia è un bivio tra cambio di regime, approfondimento autoritario e possibile crisi politica istituzionale. L'Unione Europea non ha un piano per affrontare i tre scenari che potrebbero aprirsi. Il silenzio dell'Unione Europea sulle elezioni presidenziali in Turchia è dovuto innanzitutto alla possibile conferma di Erdogan. Il presidente uscente ha dimostrato di avere inesauribili capacità di sopravvivenza politica. In altre occasioni in passato è riuscito a smentire i sondaggi che davano per quasi certa la perdita della maggioranza per il suo partito della giustizia e dello sviluppo, l'HP. La partenza di Erdogan può essere auspicata dall'Unione Europea, ma l'Unione Europea non può dirlo apertamente. Nell'ultimo decennio, oltre alla deriva autoritaria interna, Erdogan ha moltiplicato provocazioni e azioni ostili. Ha definito anche la Merkel nazista, peraltro diciamo veramente non avere minima riconoscenza. Ha messo in dubbio la salute mentale di Emmanuel Macron, ha usato i rifugiati siriani per ottenere 6 miliardi di euro, ha minacciato la Grecia di guerra, si è avvicinato a Putin, ha posto il veto all'ingresso della Svezia nella NATO. Ma la Turchia è un paese centrale per la geopolitica occidentale e la sicurezza europea, ancora di più con la guerra della Russia contro l'Ucraina. Chiamiamoli per quello che sono, dittatori di cui però si ha bisogno per collaborare, aveva spiegato 2 anni fa l'allora presidente del Consiglio Draghi, parlando proprio di Erdogan. Del resto l'Unione ha imparato a convivere con Erdogan anche nella versione autoritaria. Le tensioni sono ricorrenti, ma le crisi si estinguono prima di esplodere. L'accordo del 2016 sui migranti ha disinnescato una bomba politica per la Merkel e altri leader europei. La decisione di chiudere il Bosforo alla marina militare russa all'inizio della guerra di fatto ha salvato l'Ucraina. La Finlandia è entrata nella NATO e tutti si aspettano che dopo le elezioni accada lo stesso per la Svezia. Non tutto Erdogan viene per nuocere per l'Unione Europea. La sua deriva autoritaria interna, la repressione delle manifestazioni, le persecuzioni dei curdi, il controllo sui media, le epurazioni dopo il fallito golpe del 2016, ha cancellato dall'agenda lo status di candidato europeo della Turchia, uno dei più controversi per paesi come Germania e Francia. I negoziati lanciati nel 2004, quando Erdogan era considerato un riformatore pro-europeo, sono stati congelati nel 2016. Secondo Ilke Tuegur, professore di geopolitica alla Carlo III di Madrid, alcuni funzionari dell'Unione Europea, alcuni stati membri potrebbero pensare che sarebbe più facile se prevalesse lo status quo. Ma i 27 non hanno discusso nemmeno un piano in caso di rielezione di Erdogan che vada oltre quello che un diplomatico definisce la convivenza forzata. Il candidato dell'opposizione Kılıçdaroğlu ha fatto promesse che sulla carta dovrebbero piacere all'Unione Europea. Un esempio è adeguare la legge antiterrorismo ai parametri europei per ottenere dall'Unione Europea la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi. Nel memorandum d'intesa dell'alleanza dei partiti di opposizione poi è previsto il riallineamento ai parametri dell'Unione previsti nei 35 capitoli del negoziato di adesione. Ma paradossalmente una vittoria di Kılıçdaroğlu potrebbe diventare un problema per l'Unione perché riaprirebbe le fratture interne sull'adesione. La Turchia potrebbe avvelenare il dibattito sull'Ucraina perché c'è grande scetticismo sulla capacità dell'Unione Europea di assorbire due pesi così grandi, ha spiegato Mutabar Aman dell'Eurasia Group. I 27 sono spaccati anche sulla liberalizzazione dei visti. Per Sinan Ulgen, direttore del think tank EDAM, l'Unione Europea perderebbe grande credibilità e ogni pretesa di superiorità morale se non rispondesse positivamente a una Turchia in via di democratizzazione. Ma l'offerta dell'Unione Europea rischia di limitarsi a un ammodernamento dell'Unione doganale, già promesso Erdogan e mai realizzato. Il terzo scenario è quello più difficile da gestire. Erdogan sconfitto che contesti i risultati o rifiuta di lasciare il potere. Con Trump e Bolsonaro i 27 si erano coordinati per riconoscere la vittoria di Biden e Lula, ma Trump e Bolsonaro non hanno avuto 20 anni per smantellare i checks and balances di Stati Uniti e Brasile. Le minacce di sanzioni dell'Unione Europea contro Erdogan per la repressione interna o le provocazioni esterne non si sono mai concretizzate. La priorità per l'Unione Europea oggi è l'Ucraina e tutti i calcoli ruotano attorno a lì. Un primo test ci sarà il 18 maggio, quando scadrà l'iniziativa sul grano nel Mar Nero, nella quale Erdogan è un attore decisivo. Sicuramente alzerà la voce, ma difficilmente l'Unione Europea farà qualcosa di concreto se Erdogan trasformerà il 14 e il 28 maggio nel 6 gennaio della Turchia. E questo sicuramente è una possibilità. Sicuramente è sperabile di no, ma è una possibilità. L'altro articolo, sempre sullo stesso tema, lo firma Daniel Mosseri e qui il punto di vista, l'ottica, è quella della comunità turca, diciamo turco discendente, chiamiamolo così, in Germania. Scrive Daniel Mosseri: c'è un nuovo attore delle elezioni del 14 maggio in Turchia che ha deciso di far sentire la propria voce, la diaspora turca. Non tutti i 64 milioni di elettori risiedono in patria. Quasi 3 milioni e mezzo, oltre il 5%, vivono all'estero e con 1,5 milioni di aventi diritto la Germania è il paese che ospita la più grande comunità di turchi emigrati. Secondo l'Institute für Turkistik dell'Università di Duisburg, questa volta hanno votato in 642.000, il 19% in più del 2018, un aumento riscontrato nelle lunghe code attorno ai consolati turchi nella Repubblica Federale. 5 anni fa Erdogan fu eletto con il 52,6% dei voti, ma in Germania il sultano fu scelto dal 64,8% degli elettori, un plebiscito. Per capire meglio come la Turchia si prepari al voto, il Foglio ha partecipato a un incontro a Berlino con 5 deputati, 2 legati alla Turchia per passione politica e 3 figli di gastarbeiter turchi in Germania, di lavoratori. Divisi per militanza partitica, i 5 parlamentari sono accomunati da un sentimento di apprensione per le elezioni. Nessuno dà per scontato l'esito del voto. Solo il socialdemocratico Masit Karametolu, nato a Rise sul Mar Nero e immigrato in Germania da bambino, profetizza la sconfitta dell'HP, il partito di Erdogan alle legislative, ma considera aperta la partita delle presidenziali. La parola d'ordine fra tutti è non dare indicazioni di voto. Lo spiega Serap Güler della CDU, la Democrazia Cristiana tedesca. Nata a Marie in regione renana, figlia di un minatore e di una collaboratrice domestica. Non vogliamo essere strumentalizzati dalla macchina della propaganda turca. Più che essere additati da Ankara, quali puccisti, golpisti dall'estero, il timore è quello di essere testimoni di un brutto finale dell'esercizio democratico, con una parte che non riconosca la vittoria dell'altra. È già successo nel 2019, quando a Istanbul, 15 milioni di abitanti, il candidato sindaco dell'HP perse di misura contro il progressista Ekrem İmamoğlu. Il governo impose la ripetizione del voto e İmamoğlu finì per vincere a valanga. Atesh Gurpinar della Linke, della sinistra, nato a Darmstadt nell'84, teme che il governo cerchi di prevenire una sconfitta rendendo le operazioni di voto più difficili nei distretti dove i sondaggi sono contro l'HP. Io ho la doppia cittadinanza e ho votato al consolato. Concordia trasversale su un altro punto: il più temibile avversario di Erdogan oggi non è Kemal Kılıçdaroğlu, ma la crisi economica. L'inflazione galoppante ha distrutto la crescita, ovvero il senso di riscatto cresciuto in anni recenti. Se ne sono accorti i turchi in Turchia, ma anche quelli all'estero, con le rimesse alle famiglie che non bastavano più. Ma chi crede che la mobilitazione della diaspora sia tutta contro il sultano si illude. I sondaggi dicono che i giovani in Turchia sono più laici dei loro genitori e largamente contro l'HP, ma lo stesso non si può dire dei loro fratelli in Germania. Anzi, i turchi tedeschi si sentono ancora discriminati e subiscono il fascino di un Erdogan che non ha mai avuto paura di alzare la voce con l'Unione Europea, che ha arricchito il paese, che ha lanciato la prima auto elettrica made in Turchia. Il sultano è un uomo fiero che non si deve nascondere e questo piace, tanto più che chi lo vota da lontano ne subisce il fascino ma non la repressione. Che in tanti vivano la democrazia qua ma poi non la scelgano là ci deve interrogare, osserva il verde Max Lux, presidente del gruppo parlamentare turco-tedesco. Se comuni sono le preoccupazioni riguardo all'oggi, comune anche l'approccio con la Turchia di domani. I parlamentari chiedono che una Turchia più democratica sia subito riportata in un'orbita europea, con due misure: la liberalizzazione dei visti e l'aggiornamento dell'unione doganale con l'Unione Europea. E ancora, serve l'aiuto europeo per ricostruire i distretti terremotati, ma soprattutto per trovare una sistemazione per i 4 milioni di profughi siriani che un paese travolto dall'inflazione non vuole più mantenere. Così l'articolo di Daniel Mosseri, con cui chiudiamo la lettura del Foglio e chiudiamo anche la lettura delle edizioni nazionali dei giornali. Abbiamo per concludere però le cronache romane. La Repubblica apre con il nuovo prefetto dopo 63 giorni di vuoto. Il nuovo prefetto di Roma è Lamberto Giannini, il capo della polizia, già guidato la Digos della capitale dalla stazione Termina alla movida selvaggia, l'agenda è già piena. E poi abbiamo scandalo all'Università di Tor Vergata, punti per la tesi, ore di tirocinio in cambio di voti, il mercato elettorale, scrive Repubblica, gestito dai candidati della lista Atlante con documenti timbrati dall'Ateneo. Poi anche qui abbiamo la cronaca di la cronaca del caro affitto. Affitti da incubo, camere senza finestre con divieto di cucina, la giungla dei fuorisede, il comune si inventa agenzie immobiliare e annuncia due nuovi studentati. Peraltro il diritto allo studio, se non vado errato, dovrebbe essere competenza regionale. Vabbè. E le elezioni di domenica, si vota per Latina, abbiamo detto, ma si vota anche per Pomezia, che zitta zitta fa, mi pare, intorno ai 70.000 abitanti, e per altre cittadine importanti, segni fra tutte, ma ce ne sono diverse. E mi pare che non ci sia poi molto altro da aggiungere per quanto riguarda la Repubblica. Il Corriere della Sera anche qui si apre con il neo prefetto Giannini, scelto dopo due mesi d'attesa. So quanto è delicata la mia Roma, è la città dove sono nato e che amo. Mi ricorda qualcosa. 30 anni, siamo quasi a 30 anni fa, il paese che io amo, manca poco. A dicembre grandi commemorazioni. Poi pure qui abbiamo ovviamente il caro affitti, e le case per studenti costano di più vicino all'università e meno se ci si allontana. Questo ringraziamo il Corriere, diciamo, che ci dà queste preziose indicazioni. E poi vabbè, la sto qui per concludere così, con quel tocco di pruriginoso che comunque non può mancare. la storia di una sessantenne che va a processo per aver stalkerizzato il suo parroco, se ne era innamorata e per stare con lui faceva confessioni, se ne era innamorato, quindi non solo, anche una relazione omosessuale, e quindi per stare insieme a lui si confessava per confessioni fiume fino a 3 ore. Vabbè, direi che con questo, con l'immancabile tocco trash che chiude ogni accenno alle cronache romane dei giornali, possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, quando si sono fatte le 9:43 minuti primi. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, come ogni sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel proseguimento della mattinata.